Il radiogiornale.
Claudio Zali deve dimettersi, lo chiede il Consiglio di Stato ai partiti ticinesi, la richiesta segue la nuova indagine emersa. DCT non è una forma di approvazione anglofona, ma il nome di una riforma che chi più chi meno toccherà tutti noi, la digitalizzazione delle dogane. La Brexit, un disastro, correremo ai ripari. In Gran Bretagna il premier Andy Burnham ha tenuto il suo primo atteso discorso in Parlamento. Per lo sport tennis, eliminata a sorpresa Belinda Bencic dagli US Open, che entrano nelle fasi più calde senza rappresentanti rosso-crociati. Ultimo radiogiornale di questo martedì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni che vi parla. Un primo settembre 2026 segnato in Ticino ma anche in Svizzera dal cosiddetto caso Zali. C'è la richiesta di dimissioni immediate del diretto interessato da parte del Consiglio di Stato, ma questa richiesta era diretta conseguenza della notizia anticipata dal notiziario della RSI nel primo pomeriggio, ovvero l'apertura di un'inchiesta, sempre contro Claudio Zali, per reati contro l'integrità sessuale. Zali respinge le accuse, lo ricordiamo, su di lui c'è comunque la presunzione di innocenza. L'incarto, aperto di recente, si aggiunge a quello già noto per abuso di autorità e tentata coazione in relazione al caso del 14enne detenuto alla Farera. Data la gravità della situazione, da questo pomeriggio a Bellinzona si è riunito in seduta questo pomeriggio in seduta straordinaria il Consiglio di Stato, di cui ci riferisce Alem Melchionda. Abbiamo qualche problema con la tecnologia della nostra radio, vediamo se riusciamo a recuperare. Stavamo parlando appunto del fatto che il Consiglio di Stato si è riunito in sessione straordinaria, quella ordinaria comunque avverrà oggi, proprio per discutere del nuovo caso che ha coinvolto, sta coinvolgendo il consigliere di Stato, almeno dimissionario fino a fine mese, Claudio Zali. Comunque su di lui c'è sempre la presunzione di innocenza. Sentiamo appunto cosa è successo questo pomeriggio dal governo ticinese, ce ne riferisce come detto Alel Melchionda. Nulla intanto, possiamo riassumere la decisione presa questo pomeriggio dal Consiglio di Stato. Beh, chiede le dimissioni immediate di Claudio Zali, lo stesso aveva dato le dimissioni ma per fine del mese di settembre. Questa in sostanza la decisione presa oggi o nella giornata appena trascorsa dal governo ticinese, che ribadisco sollecita Zali a dare le dimissioni immediatamente. Sapremo poi cosa succederà, o se perlomeno Zali prenderà una decisione, se si farà vivo o meno. C'è comunque un'altra tegola da parte della Lega, o per la Lega dei ticinesi, ed è stata segnalata per possibile violazione della legge sui diritti politici. La denuncia è arrivata dal controllo federale delle finanze, che lunedì ha pubblicato le entrate dei partiti rappresentati in Parlamento svizzero. Il partito ticinese risponde alle accuse. I dati sono stati inviati a Berna. Ce le riassume Laura Dick.
Campagne elettorali, votazioni popolari, supporto ai partiti. I finanziamenti a livello federale devono essere dichiarati e questo ai sensi delle norme sulla trasparenza in vigore dal 2022. Lunedì il Controllo federale delle finanze ha pubblicato i dati sulle entrate dei partiti per il 2025. All'appello mancava solo la Lega dei Ticinesi. Ieri, su sollecitazione dell'agenzia stampa Keystone ATS, il Ministero Ministero pubblico ticinese ha confermato che è stata depositata una denuncia per mancata presentazione o dichiarazione errata delle entrate, una segnalazione fatta contro il partito dal Controllo federale delle finanze, che non fornisce ulteriori dettagli. Da parte sua, la Lega dei Ticinesi afferma che il partito ha trasmesso, come ogni anno, tutte le informazioni richieste a Berna nel mese di luglio. Il coordinatore Daniele Piccaluga ha già dichiarato di voler chiedere spiegazioni all'autorità federale sul perché questi dati non siano stati pubblicati. Le circostanze della vicenda sono dunque attualmente oggetto di verifiche da più parti.
In serata c'è stata l'assemblea dell'Unione Democratica di Centro Sezione Ticino. I membri riunitisi a Sant'Antonino hanno approvato il progetto di un centro-destra congiunto con la Lega dei Ticinesi, proposto dalla direttiva del partito e preannunciata qualche giorno fa dal presidente cantonale Marco Chiesa. E nella stessa serata i delegati hanno ratificato proprio Chiesa come presidente a interim dopo i 10 anni di Piero Marchesi, atteso in Consiglio di Stato proprio per sostituire Claudio Zali. Comunicate infine le indicazioni di voto per il 27 settembre, sia l'iniziativa sulla neutralità no a quella sulla limitazione, poi i giovani UDC hanno presentato una petizione per fissare a 7 branchi il tetto nazionale della popolazione di lupi. Maggior sicurezza, maggiore efficienza, grazie a DAZIT, il programma di trasformazione digitale delle dogane che si concluderà come previsto alla fine dell'anno. A Basilea, il responsabile del progetto, ne ho fatto il punto della situazione tra le novità introdotte da DAZIT, nuovi servizi digitali per imprese e cittadini, e c'è stato un completo rinnovamento del sistema per la riscossione della tassa sul traffico pesante. Si sono stati modernizzati i metodi di controllo alle frontiere. Ce ne riferisce Paola Latorre.
La digitalizzazione fa parte di un progetto molto più ampio, una riforma storica, la revisione totale della legge sulle dogane. Progetto in corso da una decina d'anni e segnato da polemiche legate ai ritardi, alla sicurezza e ai costi. A Basilea, alla presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter e al presidente di Economie Suisse Christoph Meder, l'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha fatto il punto della situazione. Con DAZIT, questo è il nome del programma di digitalizzazione, sono state create oltre 40 applicazioni specializzate. Per l'economia e la popolazione sono disponibili nuovi servizi digitali accessibili tramite e-portal o app. Tra questi figurano Passar, la nuova piattaforma per il traffico transfrontaliero delle merci commerciali, l'app Quick Zoll per lo sdoganamento di acquisti privati, il contrassegno elettronico e la riscossione e la restituzione di tributi. Per quanto riguarda la tassa sul traffico pesante, c'è stata una liberalizzazione del mercato e il sistema di riscossione è stato completamente rinnovato. Inoltre, i sistemi di controllo dei confini sono stati modernizzati e adeguati agli sviluppi di Schengen. Sono tre gli obiettivi di questa digitalizzazione, si legge in una nota dell'Ufficio federale delle dogane: diminuire i costi, migliorare l'efficienza con conseguente riduzione dei posti di lavoro e stabilizzare i costi di esercizio nel settore informatico. Tutti obiettivi che potranno essere raggiunti entro il 2030. Per il programma il Parlamento aveva approvato un credito di 393 milioni. Per il momento ne sono stati utilizzati poco più di 345.
Andiamo alle forze agli esteri, poiché le forze americane hanno iniziato a colpire alcuni obiettivi in Iran. Gli attacchi fanno seguito ai recenti tentativi di aggressione da parte del corpo delle guardie rivoluzionarie contro il traffico mercantile nello stretto di Hormuz e il personale militare statunitense nella regione. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvenute nelle città portuali di Bandar Abbas e Sirik, nonché sull'isola di Keshm, tutte situate nei pressi dello stretto. Poi il monito del presidente Trump: se l'Iran dovesse reagire, subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità. In risposta, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver condotto un attacco contro caserme dei Marines statunitensi e una base militare nei pressi di Aqaba in Giordania. Hanno pure annunciato di aver ucciso numerosi membri delle forze statunitensi. Guardie rivoluzionarie hanno infine dichiarato che la loro rappresaglia continuerà. Poco fa invece la smentita da parte degli Stati Uniti, secondo cui non sarebbero rimasti vittime alcun militare soldato nelle varie basi colpite in Giordania. La Russia invece ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, lo ha detto il governo tedesco. Germania ritiene dunque la Russia responsabile. Ricordiamo che l'aeroporto di Lipsia è uno snodo cruciale per l'esercito tedesco, la NATO e il supporto logistico all'Ucraina. Inoltre, un secondo velivolo avrebbe urtato un aereo cargo della DHL pochi minuti più tardi. Un terzo drone sarebbe inoltre stato ritrovato 10 giorni dopo. Sul posto è stata rinvenuta una sostanza riconducibile a 50 grammi di esogeno, un esplosivo militare estremamente potente. Infine, la Germania chiuderà l'ultimo consolato russo nel paese a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. E lo scontro tra Mosca e Berlino si riverbera sull'Unione Europea. L'alta rappresentante Kaja Kallas, al termine del Consiglio informale della difesa, che si intreccia con quello degli esteri delle prossime ore, della giornata a venire, ha lanciato un monito dopo aver annunciato il fermo impegno dei 27 a favore dell'Ucraina. La Russia sta colpendo l'Europa con un'ondata di attacchi ibridi sempre più cinetici perché vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto, e già si studiano le contromosse. È giornata tumultuosa nel Regno Unito, poiché il primo ministro britannico Andy Burnham ha fatto il suo primo discorso davanti al Parlamento. L'ex primo ministro Keir Starmer ha scelto proprio questa giornata per annunciare il suo ritiro dalla vita politica, ufficializzando le dimissioni dal ruolo di parlamentare. Sofia Stropini.
Burnham ha iniziato con un omaggio al suo predecessore Keir Starmer, che ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di parlamentare.
His leadership took our party from one of its worst defeats to its best victories.
Burnham, che lo ha scalzato dal potere, nel suo discorso gli ha riconosciuto il merito di aver tracciato la giusta direzione da seguire, una lezione di cui, dice, faremo buon uso.
We will use it well, Mr. Speaker, and we wish his family the very best.
Sottolinea infatti dei punti di contatto con la politica portata avanti da Starmer, come il convinto sostegno all'Ucraina, che continuerà a rimanere centrale anche nella sua, nonostante le dirette minacce da parte della Russia in questi ultimi giorni. E poi ci sono i punti di rottura, quelli esposti nel suo manifesto, che hanno contribuito a renderlo così popolare. Il nuovo primo ministro si è schierato a favore del servizio pubblico e contro la privatizzazione dei servizi essenziali e dei trasporti in modo radicale. L'attenzione principale nel suo discorso è andata ai problemi concreti che affliggono parte della popolazione, come il costo della vita, che saranno per lui prioritari. Burnham ha parlato di momento di verità: solo riconoscendo ciò che è andato storto sarà possibile cambiare ciò che non funziona. Denuncia il fatto che il paese, a partire dagli anni Ottanta, ha preso una serie di scelte sbagliate, centralizzando il potere politico e privatizzando l'economia. E la Brexit ha aggravato la situazione, segnando l'inizio di un decennio contraddistinto dalla bassa crescita economica. È necessario riprendere il controllo, afferma, facendo suo il motto che fu della Brexit.
Reginota, il momento dello sport con Paolo Laurenti.
Partiamo dal tennis con una notizia freschissima: non ci sono più svizzeri agli US Open. Al primo turno, infatti, dopo Walter, Golubic e Wawrinka, è stata eliminata a sorpresa pure Belinda Bencic. L'elvetica, dopo aver vinto la prima frazione 6-4, si è fatta rimontare dall'argentina Putintseva, che al termine di un match durato quasi 3 ore ha fatto suoi gli altri due set per 7-5-6. Era dal 2018 che Bencic non veniva eliminata al primo turno degli US Open. Passiamo al calcio: il Lugano ha trovato l'attaccante che cercava. Dal Basilea il club bianconero ha prelevato in prestito con diritto di riscatto il 29enne Albian Ajeti, che porta in dote 60 reti in 176 partite in Super League. Campionato svizzero, che ha dato il via alla sesta giornata, apertasi con l'ennesima goleada dello Young Boys, 4-2 in casa dello Zurigo. Grande protagonista Fasnacht, autore di una tripletta. Bernesi, che hanno scavalcato momentaneamente nella testa della classifica il Lugano, che ha però giocato 2 partite in meno. In serata poi la giornata proseguirà con Lucerna Vaduz, Thun Losanna e Grasshopper San Gallo.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti dopo la mezzanotte. Occupiamoci del tempo di oggi, ormai mercoledì, secondo giorno di settembre. In tutta la Svizzera la notte è abbastanza serena per una giornata poi soleggiata con passaggio di velature ad alta quota, temperatura al sud tra 18 e poi la massima 30 gradi, al nord tra 12 e 25, isoterma di 0 gradi dai 3800 metri. Una sbirciatina dai, quella l'evoluzione la diamo. Poche parole per riassumere che saranno giornate fino a sabato terse e molto calde per la stagione. RSI la parola chiave per trovare le notizie su internet o tramite app, l'informazione alla radio. Torna allo Scoccardi ogni ora e in diretta su Rete 1. Adesso la programmazione radiofonica notturna dei tre canali radiofonici. Matteo Valenti a regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.